Eccoci, eccoci, le 8:37 minuti. Buongiorno ascoltatori, ancora una volta benvenuti, bentornati. Tra poco andrà in onda l'odierna puntata del Giorno delle Locuste, ma prima, come sempre, uno degli appuntamenti più lieti di questo periodo di lockdown, soprattutto per le giovani generazioni. Eccolo qua, è tornato ancora una volta e gli diamo il buongiorno a lui, Andreone, il mago del favolone. Buongiorno Andreone.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Con il consueto entusiasmo si appresta a raccontare una nuova bella fiaba a tutti i nostri bambini. Che favola ci racconta oggi?
Il Palazzo di Gelato di Gianni Rodari.
Ah beh, ma un grande classico il Palazzo di Gelato. Sa che potrei recitarla io a memoria?
Ustia.
Ma non lo farò, perché
è
così bello sentirlo attraverso la sua voce.
10 volte meglio di me.
Io al limite posso farle uno per uno Trento e Belluno, uno per due bistecca di bue, uno per tre latte e caffè, 3x4 cioccolato, 3x5 malelingue, 3x6 Patrizia Plebei, 3x7 tortafette, 3x8 piselli e risotto, 3x9 scarpe nuove, 3x10 pasta e ceci. E giocando con i numeri, quello è un altro grande... Vada Andreone, prego. Di Gianni Rodari, va ora in onda il Palazzo di Gelato. Legge per voi Andreone, il mago del favolone.
Una volta a Bologna fecero un palazzo di gelato proprio in Piazza Maggiore e i bambini venivano da lontano a dargli una leccatina. Il tetto era di panna montata, il fumo dei comignoli di zucchero filato, i comignoli di frutta candita, tutto il resto era di gelato, le porte di gelato, i muri di gelato, i mobili di gelato. Un bambino piccolissimo si era attaccato ad un tavolo e gli leccò le zampe una per una, finché il tavolo gli crollò addosso con tutti i piatti, e i piatti erano di gelato al cioccolato, il più buono. Una guardia del comune ad un certo punto si accorse che una finestra si scioglieva. I vetri erano di gelato alla fragola e si squagliavano in rivoletti rosa. «Presto!» gridò la guardia, «più presto ancora!» e tutti giù a leccare più presto per non lasciare andare perduta una sola goccia di quel capolavoro. «Una poltrona!» implorava una vecchiettina che non riusciva a farsi largo tra la folla. «Una poltrona per una povera vecchia, chi me la porta? Coi braccioli, se è possibile!» Un generoso pompiere corse a prendere una poltrona di gelato alla crema e pistacchio e la povera vecchietta, tutta beata, cominciò a leccarla proprio dai braccioli. Fu un gran giorno, quello, e per ordine dei dottori nessuno ebbe mal di pancia. Ancora adesso, quando i bambini chiedono un altro gelato, i genitori sospirano. E già, per te ce ne vorrebbe un palazzo intero, come quello di Bologna.
Le 8:40, il Palazzo di Gelato, letto oggi da Andreone, il mago golosone. Che bella la favola di Gianni Rodari. Caro il mio professore, anche lei un golosastro di gelato?
Sì, il gelato direi che mi piace.
Ah, hai visto. Che cosa ci insegna questa storia?
Ci insegna che la condivisione del gelato crea molta felicità.
Senta, volevo chiederle un'ultima cosa prima di cominciare. Anche nell'ambito dell'edilizia al gelato si sono registrati, come dire, scandali, ci sono stati i furbetti del quartierino, ci sono stati...
No, non risultano. Nell'edilizia al gelato non risultano. Forse nel comparto del gelato industriale sì.
Ecco, no, prima che parta col pippone sul gelato industriale vado di sigla. Grazie Andreone, ci risentiamo tra 30 secondi.
A fra pochi.
E allora, 8:41 minuti, come sempre è entrato al volo nella cabina telefonica, ha smesso i panni di Andreone, ha rimesso quelli del professor Di Stefano e quindi siamo pronti a dare il via a una nuova puntata del Giorno delle Locuste, innanzitutto con una segnalazione a tutti gli amanti della rubrica Veneto. Al di là della ipotesi a targhe alterne che aveva prospettato la scorsa settimana, vedo in scaletta professor Di Stefano che mi fa saltare il Veneto pure oggi e ritorna con la nuova rubrica Mira Mira l'Olandesina.
Sì, perché siamo rimasti in sospeso la settimana scorsa con un annuncio e quindi completiamo la storia.
Perfetto. A proposito di annunci, ieri c'è stato quello lampo di Conte dopo il vertice europeo. Abbiamo tenuto tutto quanto il pacchetto che riguarda Recovery Fund, MES, Eurobond fuori dalla rassegna stampa e lo consegniamo invece direttamente sulla sua soglia. Come è finita ieri sera a Bruxelles?
Allora, l'impressione è che ieri sera Bruxelles si è finita un po' meglio del previsto, al di là del merito, nel senso che tutti erano abbastanza pessimisti sul fatto che si potesse assistere a un ennesimo rinvio delle decisioni per i contrasti tra diciamo il blocco mediterraneo, Francia, Spagna, Italia e i nord europei. In realtà qualche segnale era già arrivato nella tarda mattinata da Berlino e la conferma appunto c'è stata ieri nel vertice, perché delle decisioni sono state prese e sono almeno per quello che si può capire ad oggi, perché non si tratta di accordi definitivi, sembrano particolarmente innovative, in particolare intorno a questo Recovery Fund, che è stato tra l'altro sottolineato, porta come sottotitolo Fondo per il rilancio e la resilienza dell'economia europea, che appunto è stato sicuramente approvato. Poi rimangono aperti alcuni interrogativi sulle modalità di finanziamento di questo fondo.
Ecco, si fermi qui un secondo, prima degli interrogativi, ovvero dal teorico al pratico, ci spieghi esattamente che cos'è questo Recovery Fund, perché poi lo si confonde un po' con tutto, c'è una casella del MES, c'è una casella degli Eurobond, c'è una casella dei Recovery Fund.
Sì, credo che volutamente, come era stato preannunciato, si sono eliminate dal linguaggio appunto sia dei documenti ufficiali sia delle trattative e delle dichiarazioni ufficiali alcuni termini che ovviamente erano molto divisivi, come quello del MES o delle MS, oppure quello dei cosiddetti Corona Bond e Euro Bond. In sostanza, per quello che emerge ad oggi dal comunicato, i capi di governo avrebbero deciso di dare vita appunto a un fondo per il rilancio delle economie europee post-crisi, un fondo che dovrebbe avere una dotazione di 500 miliardi per 7 anni, quindi sul piano teorico dovrebbe trattarsi di 3.500 miliardi di euro che verrebbero messi in campo per tutti e 27 i paesi appunto dell'Unione, escluso ovviamente la Gran Bretagna. Il nodo vero rispetto agli interrogativi che hanno caratterizzato tutta la fase pre-varo di questo fondo è quanto di queste risorse, cioè di questi 500 miliardi l'anno, sarà a prestito e quanto sarà a fondo perduto. Su questo, a sorpresa, si è espresso in modo abbastanza chiaro il presidente francese Emmanuel Macron, che nella conferenza stampa di fine post dopo la fine della riunione ha detto esplicitamente che non si può prendere in considerazione l'ipotesi che gli interventi per il rilancio e la resilienza siano interventi a debito, come dire che anche gli eurobond vengono messi un po' da parte, almeno per quanto riguarda il dibattito su questo fondo per il rilancio delle economie.
Ecco, molto più che la dichiarazione di Conte, ieri è parsa significativa quella rilasciata da Angelona. Che cosa ha detto esattamente la Merkel?
Sì, è parsa molto significativa perché è arrivata poche ore prima del Consiglio ed è stata fatta in una sede, diciamo, importante, perché sono le dichiarazioni della comunicazione che la Merkel ha fatto davanti al Parlamento, al Bundestag. Anche se esistesse la volontà, dice la Merkel, ci vorrebbe troppo tempo perché tutti i parlamentari degli Stati membri si mettano d'accordo, per cui si riferiva agli Eurobond. Occorrono strumenti più rapidi che possano alleviare la crisi, un piano europeo congiunturale di ripresa economica potrebbe essere d'aiuto e gli Stati membri possono dare contributi significativamente più elevati al bilancio dell'Unione Europea per finanziare questo piano europeo congiunturale. E qui,
ecco, tradotto in un concetto semplice e chiaro, che cosa ha detto la Merkel?
Ha detto no agli Eurobond sostanzialmente, ma non per motivi, diciamo, per nodi legati alla mutualizzazione, eccetera.
Cioè non come l'avrebbe detto Weidmann con la carogna.
Esatto, no, ma anche con un motivo tecnico, cioè per fare questo bisogna passare da tutti i parlamenti degli Stati membri, perché in sostanza sarebbero decisioni anomale. Ricordiamoci che in Germania pende sempre il ricorso alla Corte di Karlsruhe, già contro, che era già stato fatto per ben due volte, contro per esempio i quantitative easing decisi da Draghi. Quindi evidentemente il messaggio della Merkel è: se andiamo su quella strada i tempi rischiano di allungarsi, perché bisognerebbe fare alcuni passaggi formali democratici all'interno degli stati, mentre se scegliamo appunto il recovery fund finanziato dal bilancio dell'Unione Europea, questo è più semplice. E bisogna anche aggiungere, come ha detto Macron, questo significherebbe che gran parte delle risorse, almeno una parte consistente delle risorse, non dovrebbero essere a debito o solo parzialmente a debito, ma dovrebbero venire dal bilancio europeo esattamente come i fondi strutturali.
Ecco, ha già citato almeno un paio di volte Macron, in prima istanza perché le piace parlare francese, perché le dà quell'aria da intellettuale della Rive Gauche, in seconda istanza perché è interessante forse notare come Macron si sia allineato sempre di più alla posizione della Spagna.
Sì, ma c'è una ragione, credo, molto concreta, pragmatica. Le previsioni sul debito dei paesi post spese per il coronavirus non sono negative solo per l'Italia, che come vedremo poi prevedono tutti, anche il DEF, un balzo del rapporto debito-PIL intorno al 150-155%, ma la situazione si aggrava moltissimo anche per la Francia e la Spagna. La Francia dovrebbe arrivare al 120% nel rapporto debito-PIL per il combinato disposto, che anche in Francia sarà molto consistente, di un incremento delle spese in deficit e di una discesa del prodotto interno lordo, soprattutto nel 2020. Lo stesso si può dire per la Spagna e il Portogallo, e quindi un po' tutti i paesi, diciamo, che non hanno una posizione debito-PIL molto favorevole, come possono essere la Germania e l'Olanda. Ovviamente il ricorso al debito per finanziare gli interventi post-crisi aggrava questo rapporto e quindi porta sempre di più verso la strada indicata all'inizio della settimana, per la precisione proprio lunedì, da Pedro Sanchez. Sanchez ha messo per esempio sul tavolo l'ipotesi di obbligazioni perpetue, cioè senza obbligo di rimborso, emesse dalla stessa commissione, cioè non degli eurobond in senso stretto, ma dei veri e propri titoli con il rimborso indefinito a 100 anni e tassi di interesse molto bassi, che dovrebbero servire appunto per finanziare questi interventi di ricostruzione e resilienza dell'economia.
Queste sono Francia e Spagna negli equilibri europei, e poi ci sono, come lei mi insegna, Francia e Spagna anche nella saggezza popolare, dove Francia e Spagna purché?
Purché se magna.
Esatto, esattamente. Tra l'altro, tra gli attori è tornata in campo ieri anche la BCE.
Eh sì, perché bisogna sottolineare questo fatto, che credo sia nella rincorsa dopo la clamorosa gaffa all'inizio della crisi, quando sembrava che il coronavirus fosse un problema isolato al contesto italiano, nella rincorsa appunto per riparare i danni fatti con la famosa dichiarazione "non è nostro compito occuparci degli spread", la BCE sta assumendo delle decisioni che effettivamente sono molto importanti. Finora la Banca Centrale Europea si era tenuta alla larga dai cosiddetti rating spazzatura, cioè il sotto la BBB meno. Ora ha deciso la BCE, con una nota che è stata diffusa nella serata di mercoledì, di rimuovere alcuni paletti sui cosiddetti junk bond, cioè sui titoli spazzatura, per anticipare appunto lo scenario peggiore che potrebbe esserci anche sul debito italiano, su quello francese, insomma anche sui debiti sovrani. E quindi la Banca Centrale Europea accetterà temporaneamente, per un periodo che appunto non è stato ancora definito, ma comunque che potrebbe essere molto lungo, come garanzia a fronte della liquidità fornita, titoli che fino al 7 aprile erano classificati come minimo BBB meno, ma che a seguito di un declassamento scenderanno fino a un massimo di 2 gradini al di sotto di quel livello. Questo è un punto molto rilevante, perché da questo punto di vista significa che, per esempio, tutte le banche italiane che hanno in portafoglio molti titoli di debito pubblico italiano, qualora ci fosse un declassamento del nostro rating, cosa che a questo punto è probabile da parte sia di Standard & Poor's che Moody's, che dovrebbero decidere proprio la prossima settimana, questi declassamenti non avrebbero nessun impatto sul quantitative easing europeo, perché le banche potrebbero continuare ad accedere ai fondi di liquidità, alla liquidità messa a disposizione da appunto Francoforte, dando in garanzia titoli italiani, ma questa cosa poi interessa moltissimo anche le obbligazioni corporate, cioè delle cosiddette imprese che sono già junk bond o potrebbero diventarlo, sempre per effetto della crisi prodotta appunto dal sistema economico impallato dal lockdown per il coronavirus.
Senta, per chiudere il pacchetto, professor Di Stefano, e il MES che fine ha fatto? Non perché riscuota particolare interesse per quanto mi riguarda, ma perché ieri sera, immediatamente dopo le dichiarazioni di Conte, tutto l'agitato mondo sovranista sui social si è scatenato con: ecco, hanno approvato il MES, da Borghi in giù.
Allora, del MES in questa riunione che c'è stata ieri non c'è una traccia, almeno nel comunicato ufficiale, perché in effetti era già stato di fatto deciso nel precedente Consiglio che il ricorso al MES sarebbe stato, come noto, limitato e relativo di fatto esclusivamente alla parte che riguarda le spese sanitarie. Quindi non era sul tavolo immediato il tema del fondo salva stati, ed è probabile che questo non rimarrà sul tavolo appunto del Consiglio europeo, non ci tornerà, perché la discussione sulle condizionalità presenti o passate o future in futuro azzerate per accedere appunto ai fondi, ricordiamo la cifra, si tratta di 240 miliardi complessivi, per l'Italia 37 miliardi che dovrebbero essere utilizzati però esclusivamente per spese nel settore sanitario o connesse al settore sanitario. Ecco, su questo probabilmente dovrà decidere il consiglio di indirizzo del MES, che, come raccontavamo la settimana scorsa, è costituito dai ministri delle finanze dell'Eurogruppo, quindi dai ministri delle finanze del vecchio Ecofin. È molto probabile che a questo punto al MES si ricorra, perché l'azzeramento delle condizioni appunto di controllo dei conti pubblici su queste spese, su questi 37 miliardi, dovrebbe effettivamente esserci. Anche qui molto dipenderà dalla trattativa formale, perché, come dicevamo già la scorsa settimana, il punto più delicato è la fine della crisi, cioè i 37 miliardi a cui potremmo ricorrere sono senza condizioni, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, fino alla fine della crisi da coronavirus. Ma la fine della crisi del coronavirus a questo punto non è chiaro quando verrà dichiarata, e soprattutto saranno appunto gli stessi ministri delle finanze a decidere quando si procede in questo senso e a quali condizioni.
Lei dice che non c'è certezza su quando verrà dichiarata la fine della crisi da coronavirus, e invece sbaglia, caro professor Di Stefano, perché la certezza c'è, e c'è da ieri sera, e mi permetta di aprire una parentesi per fare personale ammenda, anzi per fare un auto da fè, salgo sul rogo perché me lo merito, sì, me ne accorgo ora, ho bucato la notizia del giorno e quindi non posso che consegnarmi al rogo. Non solo la crisi, la fine della crisi è vicina, ma c'è una notizia importantissima, fondamentale per quanto riguarda la ricerca scientifica e l'antidoto al coronavirus, perché poche ore fa ha parlato non il virologo di riferimento di Donald Trump, ma proprio il virologo Donald Trump in persona, e ha proposto iniezioni di disinfettante per sconfiggere il virus. Ce l'abbiamo fatta, professor Di Stefano. Se vuole, metto un brano lungo e corro a casa sua a farle un'iniezione di Chantecler.
No, grazie.
Ma perché?
No. Ma francamente non lo so, perché non mi sembra assolutamente che sia quella la soluzione, no? Posso permettere. Mi permetti un certo scetticismo?
Io le permetto quello che vuole, dopodiché se vuole scavarsi la fossa con le sue mani faccia pure, io l'ho disponibile. C'avevo anche in macchina, tra l'altro, la confezione di Chantecler che ho preso al supermercato perché al bambino piace la canzone, l'ha voluta a tutti i costi, ma vabbè, ognuno sceglie il proprio destino. Intanto ribadisco la notizia, dichiarazione di Donald Trump, iniezioni di disinfettante contro il virus. Sono le 8:58 minuti, abbiamo un minuto e mezzo prima di arrivare al pit stop che poi ci porta alla seconda parte, dove tornerà anche il professor Santoro. Come ci arriviamo, professore?
Beh, possiamo arrivarci col solito aggiornamento, purtroppo molto negativo, ma un po' meno della settimana scorsa, sulle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti. In queste ultime 4 settimane abbiamo sempre aperto con quello, ma quest'oggi mi sembrava più rilevante, sembrava probabilmente a tutti più importante capire che cosa era successo al Consiglio d'Europa. Ebbene,
c'è tanta disoccupazione negli Stati Uniti, ma dopo le iniezioni di disinfettante di massa che farà Trump si libereranno un casino di posti di lavoro.
E questo è molto probabile. Comunque la sostanza è che c'è i dati ufficiali che appunto sono stati diffusi dal Ministero del Lavoro certificano altri 4 milioni di richieste di sussidi di disoccupazione, e quindi siamo arrivati a 26,4 milioni sono il numero degli americani che ha chiesto appunto i sussidi per le disoccupazioni, il 16% della forza lavoro statunitense, più della popolazione di New Jersey, Connecticut e Pennsylvania messi assieme. Questo dice lo stesso Ministero del Lavoro, è il livello più alto dalla Grande Depressione degli anni 30. E secondo appunto le grandi banche d'affari e gli analisti, purtroppo non siamo ancora al tetto, perché probabilmente il tasso di disoccupazione potrebbe arrivare al 20% con le prossime 2 settimane di lockdown e con i sussidi che pioveranno ancora in questa e probabilmente la prossima settimana.
Le 9 in punto, oggi con precisione cronometrica, il professor Di Stefano chiude l'argomentazione sulla boa che segnala la fine della prima parte. Ci stacchiamo un attimo, tra poco ci colleghiamo anche con il professor Alessandro Santoro per la seconda parte del Giorno delle Locuste.